che ci ha lasciato illuminare dalla freschezza della parola e insieme ci ha facilitato anche una congiunzione diretta con le nostre situazioni di vissuto, così che ne esce un cammino certo, più laborioso, però più vero, dove davvero la parola la ospitiamo fino in fondo. E proseguendo in questa direzione, ma in un'altra angolatura, sentivo l'esigenza di cercare nei Vangeli anche piccoli testi, situazioni concrete, dove si giocano passi, sentimenti, percezioni anche molto diverse e che potrebbero anche aiutare a riconoscere che la sete, quando è genuina, riesce a reggere anche nei momenti più profondi di sconforto, persino addirittura là dove sembrerebbe manifestarsi solo la nostra vita fragile e sbagliata. E quindi pagine che ci tengono nel tema, il tema che ci sta accompagnando, ma allargano lo spettro per riconoscere che sono pagine che stanno proprio parlando di noi e proprio possono anche, riescono a parlare di noi anche quando fossimo in qualche momento difficile e sofferto. E allora mi sono fatto aiutare da due testi, tra l'altro entrambi molto noti, ma lo sappiamo già, oramai non abbiamo mai problema di sorprese con i testi. Sono testi noti, ma ricondotti su questo orizzonte forse hanno mille ragioni per essere percepiti davvero come nuovi, comunque come nuovi oggi per noi, in questi giorni di cammino. In fondo tutto questo nasce anche dalla persuasione, ed è la parola del Signore che ce la mette nel cuore, che è prezioso sapere che la parola fa luce anche nei momenti tenebrosi della vita, anche nei momenti difficili, quando lo sconforto sembra prevalere, quando quasi la tentazione di gettare la spugna, di non lottare più, si fa evidente. E allora forse anche questo ci aiuta a riconoscere quanto è importante, quanto è attuale questo tema del desiderio e della sete. Perché verissimo, credo, e la parola ce lo dirà, verissimo che quando c'è una tensione sincera che ci ha messo in cammino in forza di una sete altrettanto sincera, questo non scompare neanche nei momenti di bufera più inaspettati. C'è qualcosa che rimane acceso e quindi può essere davvero di grande conforto. E allora il primo testo cui faccio rimando, notissimo, è quello di Matteo 26, 69, 75. È Pietro in gioco. E lo sappiamo, è racconto 26 di Matteo, quindi dentro l'itinerario, il cammino della passione, di quei giorni indimenticabili e drammatici. Lo leggo. Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva verso l'atrio lo vide un'altra serva e disse ai presenti: Costui era con Gesù il Nazareno, ma egli negò di nuovo, giurando: non conosco quest'uomo. Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: è vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Quante volte abbiamo ascoltato e pregato questo testo. Il Credo Pasquale ogni anno ci riconsegna l'opportunità di sostare su pagine come queste. È un passaggio estremamente eloquente di vita, sentir dire da Pietro: non conosco quest'uomo. Vuol dire che davvero era caduto proprio in fondo, stravedeva per Gesù, e ora il linguaggio è: non conosco quest'uomo. Ora, pochissime annotazioni, ma il rimando è poi il rimando alla preghiera con queste parole della scrittura. In fondo, dopo quel triplice tradimento, poteva essere legittimo, forse per alcuni aspetti anche salutare, lo spazio di un abbandono proprio a motivo di una vergogna. Non conosco quest'uomo. Credo che questa parola sia rimasta nel cuore di Pietro costantemente, fino alla fine. Ma 2 parole ci sono in questo testo brevissimo che aprono il varco, ed è quando dice: Pietro si ricordò della parola di Gesù. Si ricordò. Il ricordarsi evoca la sete, vedi, vuol dire che c'è, non è scomparsa, non è andata altrove. E lo sguardo di Gesù lo guardò da lontano e aprì il varco. E a questo punto appare con evidenza che l'amore per Gesù si rivela di fatto più forte della vergogna e della umiliante sconfitta. Lui, Pietro, 3 volte, è anche un segno trasparente. Per me è stato importante percepire questo nella preghiera con questo testo: la sete e il desiderio di Gesù non era scomparso, neanche un triplice tradimento è riuscito ad annullarlo. In fondo il peccato potrebbe far morire persino il desiderio, e la vergogna avrebbe la forza di spegnerlo, soprattutto quando è vergogna proprio intensa. Oppure, questo testo ce lo dice, potrebbe riemergere e far rinascere la persona che sta vivendo una situazione così. C'era alle spalle una sete coltivata che andava crescendo man mano che lungo la Galilea o la Giudea quei 3 anni sono stati possibilità di comunione con il Maestro. E in fondo proprio queste parole semplicissime di Matteo dicono la prodigiosa forza di una sete che rimane. Anche se fosse fiammella soltanto, ma rimane, non è stata spazzata via neppure da un tradimento umiliante. Mi pare importante questa annotazione, davvero, perché se c'era un uomo assetato di Gesù, tra i dodici indubbiamente era Pietro. Tutti erano assetati di un maestro che avevano imparato ad amare e a conoscere, no? Come davvero ci dice una cosa estremamente seria e bella. Io ringrazio Dio che ce la fa venire nel cuore come una preghiera autentica, sincera. Cioè, che quando un dolore ha la forza di sequestrarci, può prendere infinite forme e le conosciamo. Abbozzo solo qualche nome, ma unicamente per invitare un po' tutti a riconoscersi e ad allungare l'elenco proprio in forza della propria personale esperienza. Prende forma una delusione. Delusione anche di noi stessi, di una lamentela, di una ribellione. E contro chi? Contro lui, il Signore, o contro te stesso? Può emergere una chiusura triste in se stessi, oppure può diventare uno strazio davvero dilagante che ha il tono dell'invocazione di aiuto e di attenzione. E credo che intuiamo tutti che non le vado ad inventare queste cose facendo come una sorta di foto di possibilità. No, queste sono situazioni concrete di vita attraversate, vissute, sofferte. E potrebbe davvero il peccato grave, questo lo è stato di Pietro, potrebbe schiacciare persino il desiderio. Schiacciarlo. E la vergogna potrebbe spegnerlo. Oppure ricordarsi e vedere che lo sguardo di Gesù è rimasto su di noi può veramente far rinascere come una sete coltivata e che a lungo, appunto perché è coltivata, svela una sua prodigiosa forza. Pare bello sostare, perché forse non abbiamo neanche un'eccessiva difficoltà a riconoscere che questo testo, al di là della condizione e situazione drammatica di vigilia della passione del Signore, però parla anche di noi, parla anche della nostra vita, parla anche della nostra sete, parla della vergogna, dell'umiliazione, della sconfitta, ma parla anche di quella esclamazione che ti fa sentire ogni volta vivo: no, ma io non voglio continuare così, io voglio rinascere. E questo, a darti la forza di dirtelo e di dirlo ad altri, è proprio la sete che non si aspetta. Neppure un tradimento così è riuscito a compiere questo. Com'è importante allora riconoscere quanto decisiva sia la traiettoria che stiamo perseguendo insieme in maniera molto semplice e umile in queste giornate. la custodia di attenzione e di affetto e di premura per il desiderio del Signore. Questo non fa parte dei sentimenti passeggeri che ogni tanto vengono a galla, fa parte di quei convincimenti profondi che hanno la forza di reggere una vita, tutta la vita, in tutti i momenti della vita, hanno realmente la forza di reggere. Ecco, questo mi sembra un ascolto che parte da una situazione che parrebbe largamente compromessa, ma se una fiammella di sete, di desiderio, è rimasta, la parola compromessa non è più dicibile, perché davvero vediamo il concreto rinascere e risalire di una vita che poteva essere a questo punto largamente conclusa come vita. Sarebbe andata avanti come lavoro, come impegno, ma non più come vita, come passione per la vita. Abbiamo un secondo testo, l'altro, così la preghiera di stamattina può diventare davvero estremamente feconda e poi ci rimanda a noi. Anche questo testo notissimo, diverso, Luca 7, 36-50, la donna peccatrice, lo leggo. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe bene chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvato, va in pace. Quante volte l'abbiamo pregato, ascoltato, predicato, magari abbiamo fatto tanti momenti anche di ritiro con i giovani, con gli adulti, e adesso stamattina siamo alle prese noi con questo testo, e questo testo sta parlando a noi, a ciascuno di noi, e questo credo davvero che sia una opportunità di grazia da non farsi sfuggire di mano. Io faccio pochissime annotazioni perché il cuore della questione l'ho anticipato e adesso il testo ce ne ha mostrato tutta la consistenza. Ma alcuni aspetti che sono certo più marginali, ma che in qualche modo inquadrano quella impossibilità che tu penseresti assolutamente obbligata. Quando la vita è tutta sbagliata, quando la direzione intrapresa non va nel solco di una verità profonda. E annoto cose, ripeto, marginali, ma adagio adagio danno consistenza a quella splendida contromossa di Gesù, quando è in dialogo con il fariseo che l'aveva invitato. È un'intrusa questa donna, non ha la benché minima legittimità di entrare e di entrare così in quel luogo con un invito. Invece entra e subito si pone nell'orbita di Gesù. Questo ingresso davvero non ci lascia indifferenti. Come fai? Nel suo animo sconvolto, forse turbato, comunque un animo profondamente ferito, la sete era proprio evidente. Ha curato il momento e non ha fatto caso a nessuna delle prescrizioni doverose per un momento di ospitalità, per di più ad un maestro come Gesù. E in fondo, senza dire una parola, presenta efficacemente la sua storia. Il pianto, i capelli, i baci, il profumo dei piedi, come un atteggiamento di chi davvero si concede, si abbandona. Notano gli esperti che 7 volte in 2 righe sono citati i piedi. Come dire, è l'abbassamento totale di chi però ha voluto arrivare lì, ha scelto di arrivare lì. Aveva interiormente una tensione che l'ha condotta sino lì, incurante del disagio che provoca. È la sete di Gesù, cioè la sete dell'altro, che le strappa le lacrime. Anche Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Nel clima del cerimoniale farisaico, dove tutto è regolato, questa donna è fuori luogo dall'inizio alla fine. Simone non contesta direttamente Gesù. Certo, abbiamo detto, ascoltando Luca, che l'interrogativo ce l'avevo dentro, ma la conosce questa qui o no? Lui che è il maestro. Ma Simone non contesta direttamente Gesù, ma lei nel frattempo introduce un registro diverso. va ad avvicinarsi e tocca il maestro, i piedi del maestro, l'inonda di lacrime e li asciuga con i suoi capelli. In fondo, davvero è trasparente la forza vitale che muove questa donna, la sua coscienza di una vita che ha bisogno di una purificazione, di essere riaccolta, riconsegnata alla dignità di essere vita. È evidente nei gesti, non c'è bisogno delle parole, i gesti sono infinitamente più eloquenti, no? E comunque non ha la benché minima esitazione. Ma la mossa a sorpresa è quella di Gesù che comincerebbe a rispondere alla domanda che il fariseo porta in animo e dice: vedi questa donna? È dirottato lo sguardo, non è lui al centro e non vuole essere lui al centro. Al centro c'è questa povera donna che piange così, così sgarbatamente e così in maniera improvvida. Vedi questa donna? È come dire: questo è uno che la siede alla vista e che riconosce che è soltanto la sete che poteva averla condotta ad un ingresso di questo tipo, ad una clamorosa maniera di andare oltre il cerimoniale ben precisato. Ma appunto, che differenza tra un'ineccepibile liturgia di accoglienza e l'umanissima espressione di una accoglienza irrorata di lacrime e espressione di un amore. Per tanti aspetti, davvero qualche volta è anche bello chiederci quelle domande un po' infantili che si fanno quando si pregano i Vangeli, quando si fanno personalmente, quando pregano i Vangeli. Se trovassi in casa il Signore, avrei la forza e la libertà di accoglierlo così. E forse questa sarebbe l'inizio della risposta più vera relativamente alla sete che hai nel cuore. Se hai la sete, ne saresti capace, non c'è dubbio. Ma è il desiderio profondo ciò che davvero mostra la forza e la possibilità di un incontro. Quando riprende, ed è l'unica munizione dove garbatamente ricorda al fariseo che l'ha accolto: sono entrato, ma tu non mi hai lavato le mani, no? E forse perché aveva visto le lacrime, e le lacrime gli hanno suggerito l'immagine di qualcosa che lava, perché ci sono lacrime che lavano. Avevano lavato Pietro, lavano questa donna peccatrice. È il momento dove la sete, questa invisibile dimensione, si mostra la presenza efficace, la più efficace, che va oltre ogni codice di comportamento. Di natura sua è dono dilagante, non puoi contenerlo, non lo puoi mettere in un recinto, esplode con la libertà e l'intensità di una scelta di amore. E allora annoto qualcosa di molto semplice, no? Ma che però è veramente importante. Le possibilità che rimangono anche in situazioni concrete di vita che potrebbero apparirci buone, meno buone, qualche volta decisamente scoraggianti, situazioni di vita da cui noi usciamo delusi, che è ancora molto più grave di quando senti e ricevi da un altro un'offerta, e comunque dall'esterno, magari di uno che non ha capito, ma quando sei tu a sentirti bruciato e deluso da quello che hai fatto, queste sono davvero le situazioni di maggiore rischio, rischio di un ripiegamento, ferito e deluso su di sé, come schiacciati dal peso di una colpevolezza grande e di una vita per intero sbagliata. Ora, questi testi ci riconducono in condizioni e situazioni così. Sono testi di Vangelo, noi non abbiamo inventato nulla. E sono testi di Vangelo dove l'ingresso di dialogo di Gesù è un ingresso reale. Anzi, sguardo, gesti, parole, dicono altro che ingresso. Domanda, vedi questa donna? Ma lui l'ha vista questa donna. Lui ha scelto di vederla questa donna. Anche l'ha fatta una possibile ostentazione, sembrerebbe essere quasi indifferenza, ma quando una ostentazione è generata da un impeto di sete e di amore, dopo ricompone. Al momento ostentazione è come lo è stato per questa donna, ma dopo ti ricompone, non esci a pezzetti, non esci tagliato, no, un impeto di desiderio e di amore ha sempre la forza di ricomporre, non di disgregare, non di distruggere, ma di riedificare. Questa parola come la sento importante per la vita, proprio importante. Non ci mancheranno mai le condizioni per poter parlare, fare, camminare, porre passi unicamente per un desiderio profondo di amore. Non ci mancherà mai questa possibilità. Quindi non ci mancherà mai la gioia di vedere ricomporsi una vita che pensavamo compromessa. Quando dietro queste cose facciamo riferimento alle situazioni reali di altri e nostre, ci accorgiamo la potenza di queste parole e la forza di queste annotazioni. È vero, la sete di Dio ha la forza di ricomporre reazioni e giudizi. E non ti basterà mai il compimento formale di una ospitalità data al maestro di Nazareth. No, avrai sempre bisogno di un'eccedenza, di una marcia in più, di un amore che va oltre, deborda, va oltre i confini, e tu cerchi quindi un percorso che ti aiuti ad uscire da quella situazione, perché ciò che conta per te veramente fino in fondo è fuori dal tuo dolore, è oltre il tuo dolore, è il Signore della vita. Lui è la tua sete più sincera. Quindi uno avverte di essere davanti non solo ad una vergogna da esprimere, ma ad una strada che vorrebbe interiorizzare più che riesce, più che riesce. Mi ha guardata, ha visto i miei passi, i miei gesti sgraziati e inopportuni, ha visto quanto avessi messo a soqquadro quel momento di ospitalità dato al maestro, ma lei ha visto la vita, ha visto la gioia del rinascere, ha visto l'emozione del sentirsi conosciuta e accolta. Vedi questa donna? Ora, a me pare importante, andando verso il termine, è riconoscere che anche le fatiche e le prove, anche le più gravi, rimangono sentieri di possibile purificazione. Perché lasci che affiori la sete, non ti fai schiacciare dalla tua vergogna e dal tuo dolore. La tua storia è più lunga, è cominciata da più tempo, viene da lontano. E allora lasci che parli e che la sete, che è stata la forza che ha determinato i tuoi passi e le tue scelte, esce veramente. E allora incontenibile la senti. I sentieri di ricerca si possono spiegare solo così. E quanti ci sono di sentieri di vita che riprende, di rinascita, di risalita. Quante sono le situazioni così all'interno delle persone più diverse, delle vocazioni più diverse e delle condizioni di vita più diverse. Sembra davvero fotografare lentamente l'emergere da un abisso, ma l'emergere però, perché oramai il fatto di aver cominciato una risalita vuol dire il segno che dice anche a te stesso: io lo amo davvero il Signore della vita. E allora io non mi ci fermo. Riesci a riscattarti dalle situazioni in cui ti sembrava di essere oramai definitivamente catturato. E mi chiedo, ed è la domanda che lascio poi per la preghiera di stamattina, quando a tu per tu con questi due testi e con i pensieri comunque che avremo nel cuore dopo la meditazione, è, mi pare davvero molto bello che ci sia una familiarità con domande estremamente semplici. Ma che cosa davvero? E magari qui di noi, ognuno di noi è personalmente interpellato. Che cosa ha contribuito a farmi sentire viva ancora la sete? Che cosa ha contribuito a questo? Ma come mai non è stata spazzata via da qualcosa che io stesso giudico severamente, perché parte di me e della mia vita? E allora magari una domanda così ti fa ritornare più pacatamente a gesti, a passi, ad atteggiamenti, e riconosci che forse sono state queste cose a salvarti. Penso ai tempi dei silenzi intenzionalmente voluti, cercati. Oppure penso a quel linguaggio di preghiera divenuto poverissimo perché il momento era difficile, non riuscivo più neanche a pregare con i testi ufficiali che pure conosco bene, ma non ho dimenticato la possibilità della preghiera dei poveri, quella che il pellegrino russo ci direbbe con il suo racconto carico di candore: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. Forse sono stati momenti di preghiera così, dove non avevi neanche un libro, dove non c'era neppure aperta il Vangelo, ma dentro non avevi smarrito la capacità e la voglia di un contatto diretto con il Signore. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Oppure penso alle volte che magari in momenti difficili ho guardato con intensità vera il crocifisso che mi è caro nella vita. E io so dov'è, so qual è, so perché l'ho collocato lì o lo identifico in quel crocifisso. Forse è stato lo sguardo che anche in momenti difficili ti ha dato la forza del rinascere. In fondo, questa è la reale risorsa di un povero, la reale risorsa di un povero. E quando magari non ce l'hai fatta tu, ti ha dato il volto da solo e senza saperlo un povero vero con cui ti sei incrociato. È stato quello sguardo a far rimontare dentro di te la prepotente energia di una sete sincera. Ma dopo, qui è bello che ognuno si conceda alla sua vita, al suo cammino, alla sua storia, e davvero legga e preghi questi testi con dentro l'intensità della sua esperienza. Ma che gioia quando tocchiamo con mano l'incredibile rinascere, quando tocchiamo con mano la possibilità di ripartire, quando tocchiamo con mano che nessuno, neanche gli sbagli più gravi, è riuscito a rubarti la sete del Signore, il desiderio di Lui. Questo forse fa parte delle cose più forti e più sincere, no? E magari anche nel ministero, di fatto, magari non a questi livelli, ma queste cose le intravediamo quando accompagniamo situazioni difficili, di gente delusa, quando accompagniamo situazioni sofferte, di gente che vede il concludersi della propria vita e ti accorgi, tu stesso aiuti perché questo avvenga, ti accorgi che stanno affiorando delle parole divenute indimenticabili, stanno affiorando in quel momento, è come un possibile rinascere. Ricordo e concludo un momento che ho vissuto qua, in un momento di sabato mattina, quando tutti i sabati mattina c'è sempre uno spazio di ritiro, un testo della parola del Signore, tutti i sabati di tutto l'anno, e viene proprio tanta gente, e non c'è nessuna particolare novità né attrattiva, non è neanche un sentiero a puntate per cui vale la pena di non perdere pezzi. No, ogni volta è un testo diverso, che accompagna anche lo scorrere del tempo e di quello che stiamo celebrando, no? E ricordo proprio il sabato non avevo chiesto io, è stato lui a dirvelo, no? Dopo 6 mesi e un giorno di rapimento nelle Filippine, questo giovane che era stato 3 anni missionario, prete del Pime, ebbene, ma che era uscito anche profondamente segnato da una situazione dove ha avuto ogni tipo di ostacolo, dove la stessa polizia ha dovuto metterlo sotto scorta, dava fastidio a tanti baroni perché insegnava anche a lavorare, lui era perito agrario. E non si sa il perché è stato rapito, anche perché questo sarebbe diventato evidente, no? Tutti dicono è evidentemente per un riscatto. No, il riscatto è stato una mancia, no? E da solo in un'isola di Mindanao nelle Filippine, lui da solo con 300 uomini armati per 6 mesi e un giorno, arriva all'aeroporto, perché evidentemente il giorno, 2 giorni prima era arrivata, che a me subito me l'hanno detto, perché io ero un ragazzo che avevo accompagnato, ero un giovane con cui avevamo sempre mantenuto dei rapporti, ma ricco di una volontà sincera, di una vita reale, no? E la prima cosa che mi dice dall'aeroporto dove arriva, perché lì abbiamo potuto ritelefonarci, e lui mi chiama e mi dice: senti, tra l'altro pensate al momento, io ero, meno male che ha parlato lui, perché io non riuscivo a parlare, no? Ecco, senti, dobbiamo proprio fare un sabato mattina. Lui era stato qui qualche volta sabato mattina a vivere i ritiri. Dobbiamo proprio farlo. Io lì mi è tornato un po' la voce, certo, Rolando. Ma poi dopo, finito lì, era commosso lui, era commosso io, era comunque rientrato, no? E lui ha preso la parola, meno male che è arrivato il giorno prima, e il giorno prima ha fatto le prove generali, quindi nel parlare con me, fondamentalmente avremmo parlato un quarto d'ora, 20 minuti, però è durato 3 ore. Un singhiozzo ininterrotto, ininterrotto. Questo è un giovanottone, non... poi bravo. E allora fa l'intervento, prima ho introdotto io, ho introdotto anche un riferimento di parola di Dio, e poi appunto la gente un poco sapeva di questo, perché io più volte ne avevo parlato senza sapere niente, sapendo solo che lui era rapito, ma nulla, non c'è stata nessuna possibilità. Bene, una frase solo che ha detto: Chiesa, grazie. Ecco, Don Gabriele, ho perso il filo, scusate. Una sola cosa ricordo del pochissimo che ha detto: non ha raccontato disagi, quello che gli hanno fatto, no? Non ha raccontato niente, no? Non ha usato questo registro, ma ha detto: il secondo, terzo giorno, in quel silenzio totale di questa isola, dove io vedevo solo alcuni dei 300 uomini armati che stavano in quella isola, io ad un certo punto ho sentito riaffiorare alcune parole di Vangelo, alcune espressioni di salmi che avevo pregato tante volte da seminarista o da prete, oppure alcune parole che avevo sentito dire da mia mamma tante volte, perché in casa magari in qualche momento lei si esprimeva così: sono venute a galla, sono venute a galla. Ditemi voi se questa non è la sete di qualcosa, di qualcuno che hai profondamente amato. Neanche la vita più difficile e più sofferta e anche l'esperienza più drammatica non è riuscito a rubartela. È venuta a galla una parola che era espressione di una sete. Ecco, questo ci dice, forse anche queste cose mi hanno adagio adagio determinato a dire facciamo gli esercizi sulla sete e sul desiderio di Dio. Forse dico, perché al momento non mi venivano in mente, ma adesso, mentre siamo dentro, mi vengono in mente tutte. Ma proprio mi vengono in mente tutte. E forse questo ti fa essere anche più sereno, dici, non abbiamo proprio inventato nulla. Abbiamo letto il Vangelo, lo abbiamo ascoltato, e abbiamo cercato di recuperare il più possibile la nostra storia e la nostra vita. Solo che facendo questo ci siamo accorti che la sete c'è, è rimasta, anzi, forse ha tuttora voglia di crescere. Buona preghiera allora, Ecco, Don Gabriele è arrivato, quindi mi ha fatto segno che andava in